Ritrova il coraggio. Questo ci dice il Signore oggi. E il messaggio è basato, è fondato su un brano nella prima lettera di Paolo, apostolo, ai Tessalonicesi, capitolo 1, dal versetto 6 fino al versetto 2 del capitolo 2. Quindi prima Tessalonicesi 1, 6 fino a 2, 2. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia, due province, due territori. Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato, non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero, per aspettare dai cieli il Figlio suo, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Continuo nel capitolo 2 all'inizio. Voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta fra voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Fino a qua la lettura biblica. Ritrova il coraggio. Voglio parlarvi di quelle che sono le cause principali dello scoraggiamento, dell'abbattimento, dell'avvilimento, della perdita di forza d'animo. Le cause principali. E poi soprattutto i rimedi allo scoraggiamento. Ritrova il coraggio, ci dice il Signore. La perdita di coraggio è un po' come avere la batteria scarica. Quando la batteria di un dispositivo sta per lasciarti, quando il telefono sta per spegnersi, la fotocamera sta per salutarti e non potrai più fare foto. Perdere il coraggio, perdere la forza d'animo. A volte abbiamo dei segnali, come delle notifiche che la mente, il corpo stesso ci danno. A volte invece lo scoraggiamento è un fenomeno abbastanza misterioso. Ti è capitato che da un minuto all'altro perdi la forza d'animo, ti abbatti, sei completamente giù, a terra. Tutto questo ci rivela la fragilità dell'essere umano, la nostra umana fragilità. È da notare il fatto che i Tessalonicesi, i credenti di Tessalonica in Grecia, avevano ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze. Eppure notiamo che nelle sofferenze i credenti della città di Tessalonica hanno la gioia che viene dallo Spirito Santo. Se questa mattina sei senza forze, hai perso il coraggio, non hai gli stimoli per andare avanti, sappi che in Dio puoi immediatamente ritrovare nuove forze. Amen. Questi sono i miracoli che fa il Signore. Sei senza forze spirituali interiori, arriva la parola di Dio, arriva il Signore e tu rinasci. Come direbbe il profeta Isaia, a un certo punto quando arriva il Signore con le sue parole, tu da aquila ormai stramazzata al suolo, da aquila spiaccicata, stampata per terra, diventi aquila che spicca di nuovo il volo e raggiunge le alte cime nelle quali il Signore vuole che voliamo. Tu sei un'aquila. Il Signore ti aiuta a volare. Il Signore ti fa lezioni di volo. Ma sono caduta, ma sono precipitato giù spiritualmente. Il Signore nella Bibbia appare anche come mamma aquila che ti raccoglie sulle sue ali e ti riporta di nuovo in quota. Amen. Ritrova il coraggio. Come i Tessalonicesi, molte sofferenze, molti problemi, ma hanno ricevuto la gioia dello Spirito Santo. Ma anche gli apostoli Paolo e Sila, in questi versetti, sono un esempio per noi. Ci danno una nuova motivazione spirituale. Paolo e Sila, questi servitori di Dio, soffrono, subiscono insulti, attacchi, minacce, oltraggi precedentemente, eppure questi servitori di Dio trovano la forza per andare avanti. Avevano ancora le cicatrici di Filippi. Si ricordavano ancora quanto era stato difficile, umiliante, mortificante predicare il Vangelo a Filippi. Eppure gli apostoli testimoniano qui. Noi trovammo il coraggio nel nostro Dio per arrivare anche da voi a Tessalonica. Tessalonica è una tappa successiva, appena successiva a quella di Filippi. Forse stai vivendo nella tua Filippi. Forse hai la voglia, hai tutta l'intenzione di dire basta. Forse pensi che non ci sia un futuro, un domani per te, dopo tutto quello che è successo nella tua vita. Ma con Paolo e Sila potrai dire: io ho trovato il coraggio nel mio Dio per andare avanti. E ci sarà una Tessalonica per te, se tu a Filippi non lasci stare, non getti la spugna. Continua. Vai avanti, non ti fermare, servi il Signore, sii risoluto, sii determinata, il Signore è la tua forza. Il Vangelo, in mezzo a molte sofferenze, ricevuto dai Tessalonicesi. Il Vangelo predicato dagli Apostoli, in mezzo a molte lotte, molte sofferenze, molte lotte. Eppure Dio trionfa. Amen. E io non voglio predicarvi un Vangelo talmente positivo da essere antibiblico. Il messaggio biblico è fatto di molte sofferenze. Il messaggio biblico fotografa la realtà di molte possibili lotte nella vita e nella vita cristiana, ma il messaggio biblico vede il grande trionfatore, Gesù Cristo, in ogni circostanza. E anche quando Dio non fa cessare i problemi, non preme stop, non preme off ai problemi della tua vita, il Signore diventa la tua forza, la tua gioia, la tua speranza. Vorremmo che Dio sempre premesse subito off. Vorremmo sempre che quando va via la corrente nella nostra vita, nella nostra mente, Dio corresse giù facendo le scale 4 gradini alla volta per tirare su di nuovo l'interruttore. Come quando va la corrente via a casa tua. Subito, vogliamo la luce. Vogliamo riprendere la visione del film che stavamo vedendo. Vogliamo continuare a cenare. Vogliamo la normalità. Vogliamo la tranquillità. Ognuno di noi pensa di avere un diritto insindacabile alla tranquillità. Quante volte ti sei arrabbiata, ti sei arrabbiato dicendo a te stesso o agli altri: io voglio stare tranquilla, io voglio stare tranquillo, io non voglio problemi. Ti è capitato? Succede solo a me? Ma c'è un problema. Io mi sono fatto aiutare anche dall'app della Bibbia che puoi scaricare gratuitamente. Ho fatto una ricerca e non ho trovato promesse bibliche legate al fatto che io tutti i giorni della mia vita ho il diritto di stare tranquillo e nessuno mi deve dare fastidio. Non c'è questa promessa. Allora, quando ci sono molte lotte, quando ci sono molte sofferenze, cosa faccio? Ritrova il coraggio nel tuo Dio. Quando perdi la forza, ricorda che il Signore è la tua forza. Quando sei abbattuto o abbattuta, ricorda che il Signore ti può risollevare. Amen. Quando sei avvilito, sei avvilita, pensa a quello che il Signore ha sofferto per te. Pensa a quanto il Signore ti ama. Pensa a tutte le volte che il Signore ti ha aiutato in passato. Ritrova il coraggio. Perché ci scoraggiamo? Perché ci scoraggiamo? Nemici, opposizioni, provocazioni. Era successo ai Tessalonicesi, era successo all'Apostolo Paolo. Prima a Filippi abbiamo ascoltato riguardo gli Apostoli. I Tessalonicesi avevano in città alcuni che simpatizzavano per la fede cristiana e a un certo punto credono in Gesù Cristo per la loro salvezza. Ma ci sono altri a Tessalonica che invece, mossi dall'invidia, aizzano, provocano gentaglia, plebaglia, e c'è un certo movimento anticristiano contro la fede in Gesù nella città di Tessalonica. A volte ci scoraggiamo, perdiamo la forza d'animo, ci perdiamo d'animo perché non sono tutti amici. Perché pensando a noi stessi notiamo una certa rivalità, una certa opposizione. Non tutti ci vogliono bene, ci stimano, sono sinceri. Ritrova il tuo coraggio anche se ci sono opposizioni. Il Signore sarà il tuo conforto, il tuo aiuto, il tuo rifugio spirituale, morale, mentale. Un altro motivo di scoraggiamento potrebbero essere non conflitti esterni, ma conflitti interni. So di parlare a famiglie ideali, in cui non si litiga mai. Però potrebbe capitare, forse non a te, forse non in mezzo a noi, forse non in Umbria, ma potrebbe capitare che in una famiglia, sto ironizzando, ci sono conflitti familiari, conflitti trasversali, a volte ci possono essere conflitti con i nonni, nonni, nipoti, zii, nipoti, figli, genitori, genitori, figli, nuora, suocera, suocere, nuore, eccetera. Conflitti familiari. Ad esempio, è scritto nella Bibbia, Colossesi 3:21, padri, non irritate, non stuzzicate, non provocate i vostri figli affinché non si scoraggino. Ci sono modi sgarbati, ci sono parole che non dovrebbero uscire dalla bocca di un padre, di un papà o di un qualunque genitore. Parole che feriscono, atteggiamenti che umiliano, che uccidono. Signore, aiutaci ad avere un cuore sensibile e a riconoscere i nostri limiti e a farci aiutare da te e dal tuo spirito, guidati dalla tua parola. Conflitti familiari. Un altro motivo di scoraggiamento, oltre ai conflitti esterni, familiari, sono la sofferenza di persone care, familiari, fratelli, spirituali, amici. Vi chiedo quindi, scrive l'Apostolo Paolo, Efesini 3:13, vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi, poiché esse, le tribolazioni dell'Apostolo, sono la vostra gloria, cioè il vostro vanto. L'Apostolo Paolo stava male, soffriva, era, per essere precisi, in carcere, per la fede, in qualche modo anche per i credenti di Efeso, questa chiesa dell'attuale Turchia, città ancora ricordata, visitata. L'Apostolo dice, chiesa, credenti di Efeso, se io sto male, non vi scoraggiate, che sia un vanto per voi. I credenti di Efeso avrebbero dovuto, come dire, modificare il proprio schema di pensiero, o il proprio, direbbe qualcuno, paradigma. Non ci avviliamo perché l'Apostolo Paolo è in carcere, ma facciamo di questa sua esperienza dolorosa un motivo di incoraggiamento per noi, Perché il Signore lo sta aiutando, lo sta sostenendo, lo sta mantenendo nelle sue vie, al suo servizio, e noi dobbiamo essere ancora più forti, dando valore ulteriore alle sofferenze di questo servo di Dio. Non è così che dovremmo guardare le prove gli uni degli altri, le sofferenze di servitori di Dio in altre chiese, nelle zone, nei territori più perseguitati nel mondo, dove i cristiani soffrono e muoiono. Soffrono persone care, potremmo parlare di disabilità, di malattie che si cronicizzano, di lungodegenza. Quando le persone intorno a noi, i nostri cari, soffrono e continuano a soffrire. Diagnosi irreversibile, Alzheimer, Parkinson, eccetera, eccetera. Quanta sofferenza che può colpire persone a noi molto care. Ma il Signore questa mattina ti dice: ritrova il tuo coraggio, perché io sono la tua forza. Forse non hai motivo per cui essere così sereno, così felice, ma il Signore ti dice: io sono con te. Poi si apre un altro capitolo. Ci sono persone, ci sono individui strutturalmente, costituzionalmente scoraggianti. Ci sono persone che sembra che abbiano fatto un corso, che abbiano conseguito un master, esperti in scoraggiamento, ad abbatterti, ad avvilirti. Per esempio, nel libro dei Numeri, cito un paio di riferimenti nell'Antico Testamento, adesso, per esempio, ci sono i figli di Gad e di Ruben che, siccome erano allevatori di bestiame, quando il Signore attraverso Mosè sollecita il suo popolo, vuole motivare il suo popolo a prendere possesso della terra promessa oltrepassando il fiume Giordano, i figli di Gad e di Ruben appunto dicono: noi chiediamo una cosa, vogliamo stare da questa parte del Giordano, non vogliamo superarlo, noi vogliamo stare bene da quest'altra parte, perché ci sono terreni, ci sono pascoli adatti per il nostro bestiame, quindi andate voi altrove, noi vorremmo rimanere qua. E Mosè dice loro: ma così voi scoraggerete il resto del popolo? Se Dio ha parlato di superare il Giordano e di conquistare la terra che io ho promesso loro, agli ebrei, fin dal tempo di Abramo, se voi dite no, noi ci fermiamo qua, voi sarete motivo di scoraggiamento. E Mosè cita, il Signore attraverso Mosè, fa riferimento anche ai 10 esploratori, Giosuè e Caleb. Dopo aver visitato, esplorato la terra promessa, hanno un'idea di fede, hanno propositi di conquista, mentre invece gli altri 10 esploratori dicono: in breve non ce la faremo mai, lasciamo stare, lasciamo perdere, ma quanti siamo? Quando si vuole fare qualcosa di buono, a volte c'è sempre qualcuno che dice qualcosa tipo: è inutile, a che serve? E gli altri dove sono? Chi me lo fa fare? Persone scoraggianti. Poi ci si mette, anche se ho accennato prima, la malattia, il disturbo fisico, e di nuovo l'Apostolo Paolo scrive, incoraggia, dice: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore, questo può essere un riferimento forse particolarmente calzante con la vecchiaia, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Un Paolo, un apostolo, sulla strada della maturità, che stava cominciando a invecchiare, dice: non ci scoraggiamo, non ci scoraggiamo. Sorella, fratello, amico, amica, più anziani o più navigati. O come mi ha detto qualcuno un giorno, ho fatto il mio percorso. Quanti anni hai? Ho fatto il mio percorso. Se hai fatto il tuo percorso, non ti scoraggiare. Le forze, magari il vigore viene meno, ti alzi molto presto, ti svegli molto presto la mattina, il sonno non è più come quello di una volta, le forze mancano, l'impulso parte, vorresti fare tante cose, ma la forza non ti accompagna, non ti assiste. Non ti scoraggiare, ritrova il tuo coraggio nel Signore, nella sua grandezza, nel suo amore. Ritrova il tuo coraggio nella fedeltà di Dio. Amen. Il nostro corpo nella Bibbia, il corpo attuale viene paragonato a una tenda. Ti ricordi il paragone biblico del nostro corpo futuro invece? Il nostro corpo glorificato è visto come un edificio. Quindi il corpo ora ha l'impronta della temporaneità. Il corpo invece è glorioso quando il Signore ritornerà, perché il Signore ritornerà. Chiesa, sii pronta. Fratello, sorella, sii pronti. Siamo pronti. Il Signore ritornerà e il Signore trasformerà il nostro corpo. Da questo corpo corruttibile, finito, limitato, il Signore ci darà un corpo incorruttibile, pronto per l'eternità. Meraviglioso. C'è un altro tipo di scoraggiamento che dipende dalle nostre cadute nel male, nel peccato, le nostre infedeltà. A volte ci scoraggiamo, spesso direi, ci scoraggiamo perché cadiamo. Cadiamo di nuovo in quell'infedeltà, in quel pensiero, in quel comportamento, in quell'attitudine che sappiamo essere davanti a Dio sporca, peccaminosa, sbagliata. Non ti scoraggiare. L'Apostolo Giovanni diceva: se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. E sempre l'Apostolo Giovanni diceva che quando noi confessiamo i nostri peccati al Signore, il Signore è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati. Il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. Non ti scoraggiare, continua con l'aiuto di Dio a combattere il buon combattimento dell'integrità, della fedeltà, della purezza spirituale. Poi c'è una forma di stanchezza, che è la stanchezza di fare il bene. Forse il Signore sta parlando a te in questo momento, particolarmente sei un credente, sei una persona che ama fare il bene, una persona che il Signore ha reso buona, un Barnaba. A volte ci si stanca di fare il bene, e chi fa il bene nel nome del Signore viene paragonato nella Bibbia a un coltivatore, a un lavoratore della campagna. E l'Apostolo dice, sto citando adesso da Galati 6:9, non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Ma io cerco di essere di aiuto agli altri, da parte di Dio. Il Signore lo vede, il Signore lo sa, il Signore lo apprezza, continua a fare il bene. Ma io con le mie parole, con qualcosa che provo a dire, cerco di incoraggiare gli altri. Non ti scoraggiare. Non ti scoraggiare, perché se tu ti scoraggi e sei tra coloro che incoraggiano nella Chiesa, e come facciamo noi? Non ti scoraggiare, abbiamo bisogno di te. Sì, perché tra i rimedi allo scoraggiamento c'è l'incoraggiamento che può venire dai fratelli nella fede. Se è vero che ci sono i discendenti degli amici di Giobbe, che lui definisce consolatori come molesti, grazie. Vedete gli incoraggiatori che mi suggeriscono anche quando non mi viene la parola? Consolatori molesti, gli amici di Giobbe, che pare che perdano la saggezza dal momento in cui cominciano a parlare. E a volte faremmo bene a tenere per noi i nostri pensieri. Faremmo bene a volte ad esserci semplicemente, se qualcuno lo vediamo giù, lo vediamo scoraggiato, e pregare per quella persona, cercare di essere di aiuto magari diversamente, perché a volte le parole sono superflue. I fratelli nella fede possiamo essere motivo di incoraggiamento tra i rimedi. Certo, il Signore è il rimedio principale, ma con il Signore, come ho iniziato, termino. Qualcosa sui fratelli, sull'incoraggiamento che possiamo essere spiritualmente gli uni per gli altri nella prova da parte di qualcuno. Per esempio a Filippi l'Apostolo Paolo, prima di partire, conforta lui gli altri. L'Apostolo Paolo, che era stato umiliato in maniera illegale, l'Apostolo Paolo era stato anche percosso, lui da cittadino romano aveva diritto a un regolare processo, mentre invece no, mazzate. L'Apostolo Paolo viene riempito di botte, diremmo, prima di essere ascoltato, per reati presunti e non dimostrati. Ora l'Apostolo Paolo, dopo, poche ore dopo, quella notte in carcere, l'Apostolo, prima di partire, conforta gli altri fratelli. Vuoi che Dio si serva di te per incoraggiare gli altri? Vuoi che il Signore si serva di te perché in famiglia, nel tuo contesto di studio, di lavoro, nelle tue reti di amicizie, in chiesa, nella comunità, vuoi che Dio si serva di te per una parola buona, positiva, di incoraggiamento, che richiami qualcuno alla fedeltà di Dio? E poi c'è un'occasione particolare, non è l'unica. Potrei citare quando l'Apostolo Paolo viene lapidato e si trova attorno dei credenti che con la loro presenza lo incoraggiano. Ma voglio citare anche quando, e poi è interessante notare che stamattina abbiamo dei credenti che vengono proprio da Latina. Forse non tutti sanno che l'Apostolo Paolo stava andando a Roma e una delegazione, un gruppo di credenti, non riesce ad aspettare. Un gruppo di credenti, una comitiva, parte e va incontro all'Apostolo. Alcuni, c'è scritto, c'è riferito dal libro degli Atti degli Apostoli, alle tre taverne, presso le tre taverne, cioè Cisterna di Latina oggi, e altri al Foro Appio, che oggi è una frazione del comune di Latina, 60 chilometri circa da Roma, allora a piedi presumibilmente, per incontrare un fratello. Ma tu cosa sei disposto a fare? Io cosa sono disposto a fare per incoraggiare qualcuno che sta soffrendo? Sono pronto a rinunciare temporaneamente a una parte di me, alla mia tranquillità di cui si parlava all'inizio, del cui diritto saremmo tutti titolari, ma non sta scritto da nessuna parte. Cosa sono disposto ad affrontare, a fare, a cui rinunciare per essere come quei fratelli che vanno incontro all'Apostolo Paolo e lo incoraggiano? Ora i fratelli, avute nostre notizie di là, ci vennero incontro, eccetera, e quando li vide Paolo ringraziò Dio e si fece coraggio. Azioni concrete. Non pensi che a volte nel mio, nel nostro tentativo di incoraggiarci siamo piuttosto sbrigativi? Messaggio possibilmente versetto biblico, magari accompagnato da emoji. Abbiamo fatto il nostro, continua la giornata, torniamo al mare, che fai un altro bagno? Vai, andiamo. L'incoraggiamento a volte richiede rinunce. Signore, fa che stamattina io e la mia amata famiglia spirituale possiamo riflettere, perché altri possano trovare il coraggio nel Signore, perché Dio possa incoraggiare ognuno di noi. Ho fatto all'inizio l'esempio della batteria scarica, persona scoraggiata, avvilita, che si è persa d'animo, uguale batteria quasi scarica o già scarica. Ma la verità è che ognuno di noi, nessuno di noi, ha la batteria al 100%. Perché chi pensa oggi, forse, da ottimista inguaribile, ma io mi sento spiritualmente al 100%. E no, perché se io lo penso, già almeno sono al 99, perché manca l'umiltà. Non pensare, lo dico prima a me, parlo a me prima, non pensare di essere al 100%, che autonomia, che splendida forma spirituale. Signore, abbiamo bisogno di te. Amen. E a volte quando noi ci scoraggiamo improvvisamente, da un minuto all'altro, da un momento all'altro, la verità è che c'erano stati dei segnali di scoraggiamento, ma non li avevamo colti e la batteria era andata giù. Signore, stamattina riempici con il tuo Santo Spirito. Signore, fai un'opera nuova quest'oggi nella nostra vita, che possiamo andare tutti via pieni di coraggio, non più avvilimento ma speranza, non più abbattimento ma di nuovo in piedi. Ritrova il tuo coraggio nel Signore. E se forse veramente il coraggio non l'hai mai avuto in termini spirituali, questa mattina collegati al generatore di coraggio, il nostro creatore, il nostro Signore. Lui, dice la Bibbia, non si affatica, non si stanca. Dio non si stanca mai. Dio non dorme mai. A Dio non viene mai l'abbiocco. Signore, non si distrae, attento. Signore, sia la tua forza. Ci alziamo in piedi, per favore. Preghiamo insieme il Signore. Gloria a te, oh Dio. Gloria a te, Signore. Signore, grazie. Anche stamattina. Grazie per la tua parola. A te attribuiamo ogni merito. E in te riponiamo totalmente la nostra fede. Signore, infondi coraggio a chi non ce l'ha. Che nessuno di noi, Signore, si senta perso d'animo, avvilito, abbattuto, perché tu ci hai dato risorse questa mattina. Tu sei la risorsa spirituale della nostra esistenza. Grazie, fiduciosi, perché sappiamo, Signore, che farai infinitamente di più di quello che noi ti domandiamo o pensiamo. Col cuore ti abbiamo detto queste cose, nel nome di Gesù. Amen.